Ecco, sì, meglio, facciamo prima. Così vado davanti, che non mi piace stare di qua. Posso chiedervi di sistemarvi? Iniziamo? Grazie. Grazie, grazie, buonasera. Sono Flavia Marzano. Per chi non mi conosce, sono informatica di formazione e da 23 mesi assessora a Roma, a quella che si chiama Roma Semplice, che qualcuno dice essere un ossimoro, che è un obiettivo che possiamo raggiungere insieme anche con questi tipi di interventi. C'è un telecomando o andate avanti voi? Eccolo, grazie, spero di riuscirci. Quindi no lock-in, l'argomento, l'ordine del giorno, ci riuscirò a farlo andare avanti? Sì, forse, non così. Ecco, intuitive, fantastico. Partiamo dall'ottimismo dei 10 anni, vi spiego fra poco che cos'è. Le amministrazioni devono essere protagoniste nelle loro scelte tecnologiche nel rapporto col mercato. Parliamo di riuso del software, parliamo di linee guida sull'acquisizione e riuso del software. Poi vabbè, Altan ci mette di suo, ma va bene così. E adesso vi spiego perché i 10 anni. Questa non è una frase mia, non è un set mio, fra un po' vi dirò chi è la fonte. Sono le 3 leggi fondamentali del progresso. Tutto quello che si trova al mondo alla tua nascita è dato per scontato. Date a un bambino un tablet, tempo 20 secondi, vi zoomma facendo così con le dita. Cosa che mio figlio quando è nato non faceva perché non c'erano. La seconda, tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi 30 anni è incredibilmente eccitante e creativo, e se hai fortuna, come questo signore che vedete a sinistra, puoi costruirci sopra la tua carriera. Quindi le tecnologie a questo signore hanno dato questa grande opportunità. E 3, l'ultima, Douglas Adams è la fonte, tutto quello che viene inventato dopo i tuoi 30 anni è un'offesa all'ordine naturale delle cose. È l'inizio della fine della civiltà. E solo dopo che è stato in circolazione per almeno 10 anni, e questo è il motivo dell'ottimismo dei 10 anni, torna a essere abbastanza normale. È dolorosamente vero, quando vi proporranno qualcosa, se avete passato i 30 anni e il primo istinto è quello di dire no, no, non mi piace, ecco, pensateci, forse fra 10 anni lo userete. L'ho visto fantasticamente con mio suocero che ha 95 anni, che 10 anni fa non usava il cellulare e ora sì. Ci ha messo un po' di tempo, è normale, è corretto, ma ha fatto in tempo a capirne l'importanza e adesso lo usa. Perché 10 anni? Perché il codice di amministrazione digitale in realtà è un po' di più, che c'è, e io vado alla rovescia ma ci arrivo, e arriviamo. Lock-in, che cos'è? Non credo di dovervelo dire, ma insomma dipendenza dai fornitori. Non dobbiamo, non vogliamo essere vincolati alle scelte tecnologiche del fornitore. I costi, rischiamo costi eccessivi o anche solo difficoltà nel cambiare prodotto, nel cambiare fornitori. Quali regole? Non ero in forma quando ho scritto quel magari, tra virgolette, il codice di amministrazione digitale esiste, di quello parlo. Purtroppo la nostra amministrazione, tanto digitale, ancora non è, insomma, poi ognuno ha la propria opinione, cioè di più e di meglio, ma si può fare. Quali regole? Siamo partite nel 2005. Quando è entrato in vigore in Gazzetta Ufficiale il CAD, emanato con delega di, quindi 2005. Ci sono state N revisioni, 6 se non mi ricordo male, ma forse i giuristi poi mi potranno aiutare a dire se è vero o meno, ma comunque un tot. Sicuramente la 6ª è uscita in Gazzetta Ufficiale quest'anno a gennaio, non sono sicura che sia l'ultima, che sarà l'ultima. Una cosa che mi piacerebbe tanto è che questo governo, visto che Forum Piaci sta chiedendo di scrivere un libro bianco su che cosa chiediamo al governo, ecco, io gli chiederei di fare un testo unico sull'innovazione, la trasparenza, la partecipazione, potrebbe essere una speranza. Finalità del CAD. Ho messo in grassetto le cose che mi sembrano più importanti. Lo Stato, le regioni, le autonomie locali assicurano la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione, fruibilità dell'informazione in modalità digitale. Pensate quanto era, se vogliamo, lungimirante, se pensate al FOIA, al Freedom of Information Act, che è venuto molto dopo, L'idea era di rendere fruibile l'informazione. E si organizzano come? Per far sì che si possa fare il tutto anche con le ICT, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa è una legge del 1941 che sarebbe già bastata sotto certi punti di vista, perché diceva, recitava all'articolo 11, alle amministrazioni dello Stato spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome a loro conto e spese. Ovvero, io pubblica amministrazione faccio dietro a mie spese, fatte per nome e conto mio, del software, faccio fare del software, questo dovrebbe garantirmi il diritto d'autore. Essendo un'opera il software, avrebbe già potuto essere sufficiente la legge del 1941. Poi ci sono le linee guida un po' più recenti dell'Agido, ma ve ne parleranno loro, che sono sull'acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni. Intanto le pubbliche amministrazioni fanno gare, sviluppano internamente, riusano quando si può, ci sono i contratti Consip ovviamente. Quali sono le domande che la pubblica amministrazione si dovrebbe fare e come si fa a evitare il lock-in? Che cosa si deve garantire la pubblica amministrazione quando acquisisce software? Che cosa deve garantirsi quando lo acquista? È la stessa frase, chiedo scusa. Garantire e garantirsi sono due cose diverse. Quali vincoli, quali garanzie ai cittadini, cosa gli devono fornire? Quali opportunità e quali difficoltà? Che cosa deve garantire? Pluralismo, concorrenza, sicurezza. Io devo poter, questa è una cosa a prescindere dal tipo di licenza con cui acquisisco il mio software, no? Pluralismo, concorrenza, sicurezza. Magari integrazione con i software già in uso, per non avere anche sul software i silos, ci bastano già nella gestione amministrativa, anche se il software si possono evitare. Continuità dei dati, business continuity o come vogliamo chiamarla, persistenza dei dati. Io devo poterli leggere i miei dati fra 5-10 anni con le nuove tecnologie. Come le garantirò? Immaginatevi chi è un po' più giovane, si ricorda le pizze, poi dopo le pizze i flopponi, poi i flopponi, i floppini. Quegli oggetti non sono più leggibili da niente, dove li ho io i dati, perché posso oggi, domani, fra 100 anni rileggerli ancora. Interoperabilità e cooperazione tra applicativi, disponibilità del codice, non ho detto con quale licenza ancora, disponibilità del codice, devo poter vedere che cosa fa. Sorgente, almeno per ispezioni appunto, e tracciabilità, devo sapere che cosa fa esattamente quel software, fa tutto e solo quello per cui lo sto comprando oppure no. Non discriminazione verso nessuno. Non posso scrivere che voglio il software del signor Rossi o del signor Bianchi, io voglio un software che faccia queste cose. Abbiamo visto tante volte nelle gare il nome e il cognome del fornitore o comunque del software che si va a acquisire. Questa signorina che soffre perché domani scade, immagino che tutti voi abbiate sofferto non poco il GDPR, ci stiamo lavorando un po', è doloroso, ma insomma va bene, è così. Che cosa deve garantire la pubblica amministrazione? Trasparenza, facilità d'uso, accessibilità anche ovviamente ai disabili. Voi sapete che c'è la legge 4/2004 per l'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione, sono 14 anni e forse non più del 10% dei siti della pubblica amministrazione sono accessibili ai ciechi, agli ipovedenti, ai disabili di qualche tipo di mobilità. E rispetto della privacy. Che cosa deve garantirsi? Essere proprietari almeno della struttura dei dati. Nel senso che io, il software non è mio, non c'ho nemmeno il codice sorgente, ma almeno com'è strutturato per poter dire al successore di quell'applicativo che mi farà un applicativo nuovo, come sono strutturati i miei dati. Lo richiedeva il 1941, ma lo richiede anche il codice di amministrazione digitale, essere proprietaria del software custom, cioè fatto dietro proprie specifiche. Ottenere soluzioni con il miglior rapporto prezzo-prestazioni, questo si fa sempre nelle gare. Vincoli e garanzie, open standard, almeno per dati e documenti. Garanzia di poter cambiare fornitore, che è il concetto del no lock-in. Io voglio poter scegliere domani di cambiare fornitore. Verificare che il software acquisito faccia tutto e possibilmente solo quello per cui è stato comprato. Se non ho il codice sorgente faccio un po' fatica a vedere che cosa fa esattamente. Per carità, c'è reverse engineering, però implica un po' di costi e un po' di competenze che non è detto che ci sia. Verificare il TCO, il total cost of ownership, che secondo me invece dovrebbe essere più sul social o sustainable, decidete voi al posto della S cosa ci volete mettere, ma non può essere solo total cost of ownership, cioè il costo di possesso dell'applicativo, anche perché sennò nel nostro paese non avremmo la sanità se dovessimo preoccuparci solo del costo-beneficio. La sanità pubblica c'è perché è un servizio, anche questo secondo me dovrebbe essere. Non ve le devo dire, immagino che la platea sia consapevole delle quattro libertà del software libero, quindi eseguire il programma, studiare, capire come funziona, ridistribuirlo, migliorarlo, perché no? I cittadini, questa è la legge che vi citavo prima, 4/2004 sull'accessibilità, ma parlava esplicitamente di diritto di ogni persona ad accedere alle fonti di informazioni della pubblica amministrazione tramite anche strumenti informatici telematici. Anche questo dobbiamo fornire, garantire. Ci sono delle opportunità. Modificare e adattare alle proprie esigenze. Il software funziona all'80% come mi piacerebbe, mi manca quel 20%, lo devo poter migliorare. Mantenere nel tempo, c'è un adeguamento normativo, c'è un adeguamento tecnologico, devo poterlo fare. Estendere e migliorare, quindi rendere magari pubblici anche i miglioramenti in modo che altri ne possano fruire. La legge della Regione Toscana è stata la prima che le regioni hanno fatto, poi non molte altre l'hanno seguita, ma c'era già dal 2004, parlava di rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie, tenendo conto anche di disabilità, disagio economico, sociale, diversità culturale. Era un bel passo. Tornando al CAD, l'articolo 68, analisi comparativa delle soluzioni, cioè le pubbliche amministrazioni comprano software, devono ovviamente nei principi di economicità, efficienza, tutela investimenti, riuso, neutralità tecnologica, devono fare una valutazione comparativa, proprio confrontando questi elementi. Tra quali soluzioni disponibili sul mercato? Il software sviluppato per la pubblica amministrazione, il riutilizzo di software o parti di software sviluppati per la pubblica amministrazione, software libero o a codice sorgente aperto, software fruibile in modalità cloud computing, software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, software combinazione delle precedenti soluzioni. Questo è quello che dice, quando compri software valuta tutta questa roba qua. Non è vero ovviamente che one size fits all, ma ci arriviamo. C'era anche l'articolo 69, non c'è più, è morto dolorosamente questo articolo 69, che chiedeva, sbaglio, poi mi dirai, nei contratti di acquisizione e programmi informatici sviluppati per conto a spese delle amministrazioni, chiedeva di vincolarlo a fornire su richiesta di altre amministrazioni, non c'è più questo vincolo, non c'è più l'obbligo, se non sbaglio, però Guido poi mi dirai, nei contratti che adesso si fanno non c'è più quella parola vincolo di richiesta. Ce la faccio? Sì. E se non ho visto male, anche l'articolo 70 che aveva la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, però appunto da una parte non c'è più, ma arrivano i nostri che poi ci diranno dopo su che cosa è stata spostata questa banca dati, perché c'è. Questo è un piccolo grafico che ci fa vedere come il codice dell'amministrazione digitale nel tempo, dal 2003 a oggi, è cambiato nel rapporto con l'approccio più o meno favorevole al riuso del software. È in calo, ahimè, questa è la nostra visione. Cosa succede a Roma, a parte queste cose fantastiche che ci sono in questa città? La delibera 55 del 2016 è stata una delle prime, fatte a ottobre del primo anno di consigliatura, con l'impegno da parte della pubblica amministrazione romana all'uso di software libero all'interno dell'amministrazione. Abbiamo creato una rete di referenti, perché ci sono 24.000 dipendenti, con referenti nei vari dipartimenti, nei vari municipi, con anche referenti informatici. Ci sono anche persone che per fortuna hanno grosse competenze in termini tecnologici anche sul software libero, e c'è un network, un centinaio di persone che sono i referenti, che quindi portano nei vari dipartimenti la voce dell'innovazione del software e del software libero. Nella delibera si impegna l'amministrazione all'uso di software libero e promuovere e sostenere l'adozione di formati e protocolli aperti in ogni ambito. Delibera ancora, per dare seguito a questa delibera abbiamo fatto anche una roadmap per definire la migrazione. Abbiamo installato ad oggi 14.000 postazioni con LibreOffice, che sono oltre il 95% delle postazioni di Roma Capitale. Abbiamo fatto un'altra manovra che ci ha fatto capire che eravamo nella direzione giusta, ovvero abbiamo guardato quanti non stavano usando da mesi Office che avevano installato sul loro, e dopo 6 mesi gliel'abbiamo tolto. Nessuno si è lamentato, vuol dire che non lo stavano usando davvero. Un giorno avrò il resoconto di quanto forse può essere stato un risparmio eventuale, ma non è sul risparmio, perché è su tutto quello che abbiamo detto prima che ci incentriamo. Però se ci sono anche soltanto 100 licenze che non sono utilizzate, non vedo perché comprarle, non vedo perché pagarle, non vedo perché mantenerle, non vedo perché aggiornarle. E se nessuno si è lamentato dopo un po' di mesi che gli abbiamo tolto, probabilmente perché davvero non era un utente, quindi è corretto toglierglielo. Partiranno a giugno i corsi per i referenti del software libero di Roma Capitale, proprio perché la nostra intenzione è investire su collaborazione e formazione, e sulla base dei risultati dell'analisi parte anche lo switch off di alcuni strumenti che saranno più in quella direzione. Tornando al login a prescindere da software libero, siamo arrivati e all'anagrafe c'era un software comprato con una gara nel 1983. Mai più fatte gare, mai più, semplicemente rinnovato il contratto allo stesso fornitore per 35 anni. Credo che se dovessi dare l'aggettivo che mi sembra più credibile è ignavia. Non credo che ci sia stata altro che ignavia. 12 sindaci, quindi immagino anche 12 assessori, forse non competenti o attenti, ma ignavia. Non si può fare, 35 anni lo stesso software, può essere anche il software migliore del mondo, ma si fanno le gare dopo un po' a casa mia. Abbiamo fatto una gara, ovviamente. Però ecco, quello era lock-in, perché dopo così tanti anni, ma sono così bravi, continuiamo a lavorare con loro, perché cambiarlo, è chiaro che il cambiamento è costoso, stiamo parlando di 3 milioni di cittadini, di dati di decine di anni dell'anagrafe, dell'elettorale, dello stato civile, database rilevanti, prenderli, esportarli in una nuova procedura. Insomma, il peso c'è, il costo anche, però la legalità, questo ci chiedeva ed era giusto fare una gara. Poi avrebbe potuto vincere lo stesso fornitore, ma almeno legalmente. Abbiamo approvato anche nuovi regolamenti sugli standard, erano ai noi invariati sugli standard hardware e software della pubblica amministrazione, ma si parlava del 1994. Non credo di dovervi dire che dal 94 a oggi le tecnologie sono cambiate un pochino, sia in termini di hardware che in termini di software, quindi l'abbiamo cambiato. Sul cloud va bene, non ho niente personalmente contro il cloud, ma nella pubblica amministrazione privato. Questa è la mia posizione. Se proprio può essere ibrido su alcune cose che non prevedono dati della pubblica amministrazione. Io personalmente ho Gmail come Flavia Marzano. Se domani Google dovesse ricattarmi e dire rivuoi le tue mail, mi devi dare 3 miliardi, gli dico tienteli, come pubblica amministrazione non posso essere ricattabile, quindi il cloud va bene, ma su un data center che sia dell'Agid, se mai ne farà uno, di Sogei va bene lo stesso, la regione perché no, io voglio che sia in una pubblica amministrazione, il comune di Milano, la regione, va bene tutto, purché sia garantita da una pubblica amministrazione. E il data lock-in è un ulteriore rischio per la pubblica amministrazione che non vorremmo correre. Questo diceva Pericle e mi sembra che sia uno dei discorsi più belli che abbia io mai sentito sulla democrazia. Non favorire pochi, ma molti. Io me lo ripeto tutti i giorni, è una fatica che sto facendo da 23 mesi, ma insomma ci proviamo. Anche nella direzione del cambiamento, il cambiamento è costoso sempre per tutti, quindi vorremmo lavorarci su. Parlando di condivisione, ovviamente lo avete visto, tutte le slide sono sotto Creative Commons, perché potete riutilizzarle come ritenete opportuno. Vi ringrazio per ora, io passo la parola al primo che è, non me lo ricordo più. Pera, Guido, tua. Vuoi il microfono questo o quello?